Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Mentre camminavano lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, e vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti. E li chiamò. Ed essi, subito, lasciata la barca e il loro padre, lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici. Ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Parola del Signore.
Gloria a Cristo.
Sembrare abbastanza strano, vi hanno detto che noi avremmo parlato delle beatitudini, ma non abbiamo letto le beatitudini. E abbiamo letto il brano che è immediatamente prima di quello che noi conosciamo come il discorso della montagna. Mi piacerebbe questa sera, se il Signore vuole, un pochino mettere come delle basi, perché c'è sempre il rischio, accostandoci alla parola di Dio, di far dire alla parola di Dio quello che piace a noi, non quello che la parola di Dio dice. E facendo così, se tu pieghi la parola di Dio, se tu la pieghi a te, evidentemente anziché liberarti, ti opprime, diventa una regola. Allora c'è il rischio che noi ci accostiamo a questa pagina, perché le beatitudini, come sapete, sono la fotografia di Gesù. Non parla di noi, ma parla di Lui. E parla di noi in proporzione di quanto noi permettiamo allo Spirito Santo di farci Lui, di farci Gesù. Allora, penso che ci possa aiutare quello che il Papa ha detto, sicuro tutti, io non dico niente di nuovo in questo, sapete già tutto, io semplicemente faccio come uno straccio, sapete gli stracci, no? Le donne pulite, gli stracci servono solo per pulire, no, non serve lo straccio è inutile, ciò che conta è il vetro, ecco, cioè sei tu, e la possibilità di vedere oltre. A Gesù Cristo, lo Spirito Santo in te, lo straccio cerca solo di pulire, perché tu possa vedere ciò che il Signore già sta facendo dentro di te. Il Papa, in una catechesi, se volete potete andarla a vedere, il 6 agosto del 2014, ha proprio parlato delle beatitudini e le ha inserite dentro il discorso della Chiesa. Stavo parlando della comunità cristiana, che chi è la Chiesa, e ha messo questo titolo: Nuova Alleanza, Nuovo Popolo. E dice, alcune parti ve le leggete, andiamo direttamente a quando parla delle beatitudini. Come Mosè aveva stipulato l'alleanza con Dio in forma della legge ricevuta sul Sinai, così Gesù, da una collina, in riva al lago di Galilea, consegna ai suoi discepoli e alla folla un insegnamento nuovo. Nuovo. Che comincia con le beatitudini. Questo insegnamento non sono le beatitudini, comincia con le beatitudini. Mosè dà la legge sul Sinai e Gesù, il nuovo Mosè, dà la legge su quel monte, sulla riva del lago di Galilea. Le beatitudini sono la strada che Dio indica come risposta al desiderio di felicità insito nell'uomo. Poi, se volete, dice anche altre cose molto belle e potete andare a leggere. Che cosa c'entrano le beatitudini con la felicità? Allora, diciamo tre cose. Vi dicevo, questa sera mi piacerebbe mettere una specie di basamento, e poi delle beatitudini parleremo le prossime volte, in dettaglio, ma che ci aiuti. Il Papa dice di Gesù che è il nuovo Mosè. Voi lo sapete, spesso si dice che il Vangelo di San Matteo è il Vangelo degli ebrei, cosiddetti, cioè Matteo sembra, i teologi della scrittura dicono, che lui è molto preoccupato di fare questo collegamento per Israele, perché il popolo possa riconoscere in Gesù il Messia, quindi è un continuo rimando. Però noi abbiamo un problema, perché noi siamo davanti alla parola di Dio sempre così, come che la parola di Dio è una lezione, e quindi che riguarda questa parte del nostro corpo, ed è un problema, perché se non ci riguarda tutti, non ci riguarda, non ci riguarda, cioè che questa parola io la guardo e lei guarda me, la mia vita. E com'è che guarda questa parola la mia vita? C'è per noi il luogo preferenziale nel quale questa parola è viva, è la liturgia. Non si può capire la parola di Dio fuori dalla liturgia, anche stasera, perché la parola di Dio, il Vangelo, è nato dopo la liturgia. La comunità cristiana non aveva i Vangeli all'inizio come noi, lo sapete benissimo, no? Che cosa avevano? Avevano incontrato Gesù, avevano l'esperienza viva di Gesù. E questa esperienza viva glielo aveva insegnato Gesù. Era un'esperienza sacramentale, cioè loro potevano incontrarlo ancora di nuovo, toccarlo come l'avevano ascoltato, come l'avevano toccato, come l'avevano visto sulle rive del lago. Il Vangelo di Matteo non è comprensibile se lo togliamo dall'ambito liturgico. Se noi vogliamo fare come hanno fatto tanti esperti, che a furia di analizzare questo, quello, questo, ogni questo, ogni quello, non ci resta più niente. Facciamo un esempio più chiaro. Chi di voi ha figli? Alzate un po' la mano. Ah, bene. Figli. Quasi tutti. Va bene. Allora chiedo, se io ti chiedessi stasera, e tu con una parola dovresti definirmelo, chi è tuo figlio? Una parola. Sarebbe molto difficile. No? Come si può dire in una parola un rapporto? Come posso spiegare io, mamma, che cosa ho provato quando è nato mio figlio? Ma quando è nato, non sto dicendo, quando è nato, cioè quando mi sono resa conto che, ops, qui c'è qualcosa. Quando l'ho atteso, quando gli ho parlato. Non si può dire. La parola di Dio è la stessa cosa. Dice una parola, Ma dietro a quella parola c'è la vita. Una volta ho chiesto a mia mamma: mamma, io sono il primo di 3 figli e 3 fratelli ce li ho in cielo. Allora ho chiesto a mia mamma: mamma, ma se tu dovessi dire una cosa di me, cosa diresti di me? E mia mamma mi ha guardato e mi ha detto: perché mi fai questa domanda? Ah, sai, sotto sotto io non gli ho detto, ma gli facevo questa domanda per capire, vuol bene più a me, mio fratello, mia sorella, come la questione qui. E mia mamma mi ha guardato e mi ha detto: una parola? Dico: una. Gesù. Ma cosa c'entra? Di me. Gesù. Ma perché Gesù, mamma? E mia mamma mi ha risposto: perché quando io mi sono sposata con tuo padre, io non sapevo neanche cosa fossero gli uomini. Adesso è tutto un altro mondo dal nostro, ma avevamo paura. Siamo stati fidanzati 5 anni, ma ci siamo conosciuti per rete, ci vedevamo, no? Forse non era solo mia mamma. Poi mi hanno preso e sono passata dal mio paese, completamente sbattuta dall'altro mondo. L'unico riferimento che avevo era quest'uomo. Sì, lo conoscevo, però. E poi il nostro viaggio di nozze ha coinciso col fatto che tu sei nato. Ah, e cosa c'entra Gesù, mamma? Perché uno, tu dovevi morire e non sei morto. Io ti ho consacrato alla Madonna, come mi ha insegnato mia mamma, ti ho consacrato a Gesù e sei ancora vivo. Ma dove? Perché se non ci fosse stato Gesù, io non sarei più con mio padre. E forse non ti avrei come figlio. Tutti mi dicevano di abortire. Non saresti stato santo, non sono molto santo, si vede, ma... Capito? Una parola. Mi ha dovuto fare tutto un discorso mia mamma, no? Ecco, il Vangelo di Matteo, scusate, è una premessa, spero che ci aiuti. Il Vangelo di Matteo, come tutti i Vangeli, sono così. Sono parole che hanno dietro una vita. Allora è difficile, non è facile. Quando qualcuno dice, io l'ho sentito dire tante volte, è più facile il Nuovo Testamento del Vecchio Testamento. Non è vero. Non è così. Per niente. Allora, noi dobbiamo fare una premessa importantissima. Non so se riuscirò ad aiutarvi, spero di sì, ma c'è lo Spirito Santo. Noi dobbiamo cercare di capire come mai che Matteo, parlando alla comunità e poi scrivendo questo Vangelo, ha un'esperienza così forte di Gesù. Voi sapete chi era Matteo? Qualcuno sa un po' di vita di Matteo? Beh, ma prima di scrivere il Vangelo di Matteo chi era? Come si chiamava di nome? Voi siete bravissimi. Levi. Lui se ne stava tranquillo a contarsi i suoi soldi, no? Era sereno, forse. Poi capiamo dal Vangelo che non era per niente sereno. Ma la sua vita era quella, contare i soldi. A un certo punto arriva uno e lo chiama. Non gli ha detto tante parole, Seguimi. Che è precisamente quello che sta dicendo a te stasera. Seguimi. Vieni dietro. Cioè, a me che ascolti questa parola, apri il cuore, lascia che io possa entrare. Perché guarda che anche tu sei lì, io e te siamo seduti al nostro banchetto, alla nostra vita, e stiamo contando i nostri soldi, il rapporto con i figli. Ma cosa mi dà mio figlio? Oggi è morto un uomo nella mia parrocchia, E io sono andato tante volte al ricovero a trovarlo, e sapete qual era la musica che sentivo da tutti? Questi vecchietti qui, poverini che sono lì. Mio figlio non viene mai a trovarmi, mio figlio non viene mai a trovarmi, Tutti ci aspettiamo da tutti qualcosa, no? Siamo seduti a fare cosa? Ma anche da noi stessi. Anche noi ci aspettiamo da noi qualche cosa. Siamo come lei. Perché è diventato grande Matteo? Proprio per questo. Perché Matteo, sapete cosa aveva fatto nella sua vita? Una scelta, che era ogni uomo. Io devo vivere, ognuno di noi deve vivere, no? Chi mi dà vita? Chi mi dà vita? Quando era bambino a lei gli hanno insegnato che la vita gliela dà Dio. Perché un più ebreo insegnano così. Tu sei figlio di un popolo che ha fatto esperienza concreta di Dio. Ma lei poi è cresciuto. E questo Dio, io c'ho da mangiare. Io ho figli, ho moglie, ho casa, ma che problema è? E si è adattato, si è venduto. I pubblicani sapete bene che si vendono, no? Come mai Dio ha voluto che a lei succedesse così? Perché poi sarebbe diventato Matteo. È stata importante l'esperienza del tradimento, dell'allontanamento, del dire mi salvano i soldi, ma siamo concreti, su! È stato importante? Importantissimo. Proprio per questo, proprio perché lui è andato lì, perché era in questa morte esistenziale, perché si rendeva ben conto che non ti liberano, non ti salvano da niente, ma non c'è altra strada. Non diciamo noi che coi soldi si compra tutto? L'altro giorno alla televisione ho sentito questo che faceva i pacchi, non so come si chiama, ma... Ecco, vedete che ci sono tre cose importanti nella sua vita, no? E io ho detto, adesso vediamo quali sono queste cose importanti della vita. Chiama la famiglia, il lavoro, la terza cosa, salute. Ma poveretto. Poveretto, come mi dispiace per te. Il lavoro finisce, la famiglia finisce, e i soldi pure. Questa è l'esperienza di lei. Che lui ha gettato la sua vita lì. E Gesù mi fa un regalo. Gesù vuole che lui provi questa morte per poter aiutare gli altri a capire come si esce dalla morte. Allora, Matteo, avendo fatto questa esperienza di aver buttato via, quando Gesù lo chiama, è chiaro che quello che lui aveva buttato via, quello che lui pensava non serve a niente, gli ritorna con violenza contro, però con una luce nuova. Che cosa aveva buttato via Matteo? 5 cose, 5 dita aveva buttato via. Aveva buttato via la mano di Dio, così la chiamano gli ebrei. Il Pentateuco, Genesi, Esodo, Numeri, poi
Levitico,
Deuteronomio, così facciamo un ripasso. 5, questi 5 libri il popolo di Israele li chiama la Torah, la legge. Attenti bene, per noi la legge è delle regole, ma per il popolo di Israele no. La Torah è Dio che compie un'opera. Come Dio ha compiuto un'opera per me, Israele? C'è scritto lì. Dio è sempre per il popolo di Israele, e anche per noi, il Dio della storia. Pascal diceva, non è il Dio dei filosofi, non ha discorsi. Fa una storia di salvezza, una storia concreta. Con un popolo. Con me e con te, che siamo il suo popolo. E ci dà la mano. Avete presente che spesso nei salmi viene detto, Dio stende la sua mano destra e mi prende. mi sollevò dalla morte. Qual è la mano destra che Dio ci porge? La Torah, questi cinque libri, la storia di salvezza di Israele. E Matteo aveva detto: se voi guardate, avete voglia, vedrete che i vescovi, sapete che nel Vangelo, nei nostri Vangeli c'è il Vangelo, ma poi ci sono delle rubriche, sono delle cose scritte in rosso, no? Che non sono nel Vangelo, che le ha messe la Chiesa. Allora la Chiesa, i nostri vescovi, noi nella liturgia non leggiamo qualunque Bibbia, ma la Bibbia che i vescovi hanno riconosciuto come parola di Dio, che ci hanno proposto, si chiama generalmente la Chiesa, si chiama così, la Bibbia di Gerusalemme. Ma ecco, cosa hanno fatto i vescovi? Ci hanno diviso questo Vangelo in 6 parti. Ma la prima parte è semplicemente la presentazione di Gesù nella sua vita dell'infanzia. Quindi, primo capitolo, secondo. Tutto il resto del Vangelo di Marco è diviso in 5. Perché? Per quello che vi dicevo. Lì c'è la mano di Dio. E la divisa, poi vi divertite, nei discorsi. Il primo discorso è quello delle beatitudini. Allora, il popolo di Israele, quando si ritrovava a pregare, perché in realtà la fede o diventa vita e quindi diventa celebrazione o non c'è, apro una piccola parentesi. Qualche domenica fa Gesù si è ritrovato, 4 domeniche fa, con gli apostoli che gli ha chiesto: aumenta la nostra fede. Bella come domanda, no? Cavolo. E la risposta di Gesù? Strano. Vi ricordate cosa gli ha risposto? Se aveste fede come un granello di senapa, direste a questo gelso. Il gelso ha la caratteristica di avere delle radici molto profonde, e sradicati e vai nel lago. E io vi direi, che cosa vuol dire? Gesù parla con un linguaggio semitico. Che cosa vuol dire questa immagine? La fede, gli sta dicendo Gesù agli apostoli, non è tanto a bocca. Forse non avete capito, gli dice Gesù. La fede è o c'è o non c'è. O c'è o non c'è. Questi gli dicono: dammene un po' di più. E Gesù gli risponde: ma non hai capito, non te ne posso dare di più, perché la fede in quanto tale ha tutto. Quindi o ce l'hai fede o non ce l'hai. E che vuol dire fede? Che vuol dire fede? Ecco, Matteo vuole rispondere a questa domanda, ma non facendo dei discorsi, ma buttando lì la sua vita e questa storia di salvezza che Dio ha fatto con lui, passando attraverso Israele, perché Gesù è il figlio di questo popolo. Non possiamo capire Gesù e amarlo senza, ce l'ha detto Giovanni Paolo II, ce l'ha ripetuto Papa Benedetto, ce lo sta dicendo di nuovo Papa Francesco, senza amare Israele. Ma non vuol dire che noi dobbiamo avere, quando il Papa ci dice così, non vuol dire: ah beh, allora io devo difendere, noi la facciamo subito diventare robe politiche. Mamma mia, che strazio. Ah no, ma io sono con questi, ma non c'entra proprio niente. Sta dicendo: l'amore a questo popolo, alla storia di questo popolo, ti permette di capire chi è Gesù. Io e te abbiamo un piccolo problemino che si chiama non so se fosse il diritto, ci vedete? Religione. Levi era un uomo religioso, ma di quale religiosità? Una religiosità che noi possiamo definire naturale: io do a Dio e Dio deve dare a me. Insomma, padre, io ho pregato tanto, ma non mi ha ascoltato Dio. per andare avanti, no? Religione. Sapete cosa vuol dire religione? Lo sapete tutti. Sono due parole. Re, latino. Legare. Legare. La religione ha una caratteristica. Qui c'è l'uomo. È un po' come me questa penna, scarica. Qui c'è l'uomo. Cosa fa l'uomo? L'uomo cerca di andare verso Dio. Giusto? Salire. Come mai l'uomo? Da sempre. È solo la nostra epoca che sta dicendo che è a-religiosa, atea. Solo la nostra epoca. Mai nessuno prima è stato così scemo come noi. Ma da dove nasce la religione? Semplice. Qui c'è un omino, Questo omino, se ne è stato tranquillo, io se sono una scarpa a parlare, figurate a disegnare, ma comunque. Lui se ne stava tranquillo con le sue pecore, con i suoi affari, nella sua vita. È un uomo primitivo. A un certo punto succede che arriva un fulmine e gli si arriva una pecora, oppure il cresce, e quest'uomo ha paura. E già, paura. La religione è basata sulla paura. Ha paura di questa cosa che non conosce. Infatti oggi ci dicono a noi, ma noi conosciamo tutto. Quello che anticamente chiamavano Dio, abbiamo scoperto che non è Dio. Quindi, ma vediamo. Aveva paura questo uomo. E che cosa fa? Di fronte a questa realtà così grande, subito un atteggiamento di sottomissione. Generalmente cosa si fa? Nel luogo dove è avvenuto questo incontro si costruisce un altare, no? E dice, ma aspetta, prima che mi secchi di nuovo le pecore, io prendo la mia pecora migliore e gliela offro. Fa un sacrificio. Giusto? Poi però gli secca la pecora. Porca miseria ladra. Allora forse non mi ascolta perché sono cattivo. Allora devo metterci una persona più buona. Uno migliore di me. Che ci mette? Uno migliore. Guarda un po'. Un sacerdote. Che cosa vuol dire sacerdote? Semplice, lo sapete. Uno che ha detto alle cose sacre. Perché nel frattempo questa tribù che cerca di imbonirsi questo Dio ha costruito anche tempi. Perché? Perché non si può mica pregare all'aperto. Non si può pregare all'aperto. Bisogna offrire sacrifici, bisogna cercare di tirare giù questo Dio, di legarlo a noi. Religione. Ecco qua. C'è un tempio, c'è un sacerdote, c'è un altare, c'è una vittima, Che cos'è il cristianesimo? Niente di tutto questo. Nel cristianesimo non c'è l'altare. Chi è l'altare? Chi è la vittima? Chi è il sacrificio? Chiaro che Gesù Cristo è crocifisso. È risolto. Chi è il tempio? Lui. Quando io e te siamo stati battezzati, che cosa ci ha detto la Chiesa? Che cosa ha fatto su di noi? Questo, ci ha unto con l'olio. Si ungono i muri dei templi con l'olio. Tu sei questo tempio per il suo spirito. Dunque, ci siamo sbagliati? Perché anche noi ci abbiamo l'altare, no? Questo qui Don Paolo svalvola tutta sta roba qui, non è cristianesimo, ma noi ci abbiamo l'altare, i sacerdoti, i... Ah certo, se tu li leggi così, non funziona niente. E noi li leggiamo così. Se un prete pecca, sbaglia, noi ci scandalizziamo, no? Come mai? Semplice, perché lo leggiamo in questa maniera, religiosità naturale. Qual è la caratteristica del cristianesimo? Questa. Non è l'uomo che va verso Dio, che si sforza di conoscerlo, ma al contrario, è Dio che scende verso l'uomo. Perché noi, durante il credo in chiesa, facciamo così, e si fece carne, e chiniamo la testa, no? È un atto di devozione. No, no, è la presa di coscienza che Dio si fa carne, la mia carne, la tua carne, si fa uomo, scende. Qui tutto è basato sulla paura. Certo, paura di questo Dio. Qui, se lui si è fatto come me, se lui mi ama, beh, evidentemente è basato sull'amore. Tutt'altra roba. Tutt'altra cosa. E in che cosa consiste questo amore? Questo sacrificio cerca di prendere Dio e di placarlo con il sangue, dicendo: non prendere il mio sangue. Questo sacrificio non richiede niente di compenso. Cosa ti chiede Gesù Cristo in cambio del suo sacrificio? Noi potremmo pensare: beh, mi chiede di essere buono, no? No? Perché sennò viene qui. Mi chiede di essere moralmente ineccepibile, no? Perché sennò questo sacrificio sarebbe condizionato. Che cosa ci chiede in cambio? Niente. Niente. Questo capisce Matteo. Questa chiamata di Matteo diventa formidabile, perché Matteo capisce che quell'uomo che lui ha davanti è l'unico che non gli chiede niente ed è l'unico che lo ama così com'è. E quando gli dice Gesù: seguimi, è chiaro per Matteo, per Levi, che lo sta tirando fuori dalla morte. Infatti, che cosa è il cristianesimo? Se qui la religiosità naturale si basa sulla paura e, abbiamo detto, sull'amore, ma il cristianesimo, che cosa si vede qui? Che cosa si vede in questo uomo crocifisso? La fede. La fede. Che cosa ha fatto Gesù di straordinario? Ma pensateci un attimo bene. Ha perso su tutti i fronti, umanamente. Aveva messo su un gruppo di apostoli e sotto la croce non c'era l'ombra. C'era più giovane, ma aveva messo su della gente che aveva mangiato con lui, 5.000 uomini avevano mangiato, lo seguivano. Quando dalle beatitudini dice: c'era una folla immensa, non c'era nessuno. C'era un gruppetto di donne, ma neanche delle migliori, perché tocca la sua madre. La Maddalena era una santa, ma tutti sapevano bene il suo mestiere, perché non vi ricordate, l'abbiamo detto l'altra volta, la Maddalena era una super, era conosciuta in tutta la Galilea, sì. Ci andavano i ricchi con lei, no? quindi la conoscevano. Bene. Poi sono state le altre. Ma Gesù ha perso su tutti i fronti. Chi ha guadagnato? Se noi guardiamo ad esempio oggi la Chiesa e siamo onesti, invece di raccontarci quella dell'uva sempre, no? Siamo onesti. Ma oggi a Genova, quanta gente ha veramente fede? Cioè, quanta gente oggi, non di quelli che non vengono in Chiesa, ma di quelli che vanno in Chiesa, prete Don Paolo per primo, chi è che vuole questa fede? Anziché questa. Chi di noi non va per, insomma, c'è una malattia, toglimela, insomma, non c'è soldi, dammeli, insomma, sono vecchio, fammi vivere con la vecchiaia, almeno non seduto su una carrozzina. Beh, non c'ho voglia di studiare, dammi la voglia di studiare, i miei figli disobbediscono, mi signor, signore, insomma, e via. I miei parrocchiani non mi ascoltano, per forza, capisci bene, non lo farò io così. Noi siamo sempre qui dentro, senza accorgerci, siamo qua. E qual è la proposta che ci fa Matteo quest'anno, che ci sta davanti, che ci fa Gesù Cristo? Entrare qua, nella fede. Ma che cosa vuol dire entrare nella fede? Vuol dire entrare nella croce. Tu hai una croce? Sì. Ce l'ha di nuovo. E perché la stai buttando via? Perché noi la nostra croce la vogliamo allontanare. Perché ci fa male, è pesante. Ci schiaccia. E che cos'è la croce? Ma io posso parlare soltanto di me. Ah, per me oggi la mia croce è diversa da quella che avevo 20 anni fa, ma sempre croce è. La mia croce, che il vescovo mi chiama e mi dice: senti Don Paolo, dovrei parlarti. Sì, va bene eccellenza, parliamo. Tu mi hai detto che vuoi fare questa cosa nella tua vita, vero? Mi piacerebbe tanto farla. Bene, ecco, bravo, sono contento, ma non lo fai. Ma come la faccio? Ma mi ha preso in giro, un anno che mi sta dicendo che io forse posso farlo, ma mi dice di no. Ma perché? La croce, no? Vorrei fare una cosa, penso che quella cosa sia bene per me, e invece non posso farla. Ecco, la fede, la fiducia, di che cosa? Del fatto che Dio, mio Padre, mi ama e sa meglio di me che cosa è bene per me. Ma come faccio io a fare questo passo? È frutto di uno sforzo? No. La fede, ci ricorda Paolo, nasce dall'ascolto. Per questo siamo qui stasera. Fides ex audito. Dice lui, nel 3 Romani. La fede viene dall'accoglienza di questa parola che ti prende. Ma chiaro che Matteo ci ha messo seguimi, ma non è che Gesù gli ha detto seguimi. Vi ho detto prima una parola, ho fatto l'esempio di mia mamma, Gesù. Lui, Matteo, in questa parola condensa tutto l'incontro che lui ha avuto con Gesù. E che incontro ha avuto con Gesù? Questo incontro che Gesù... Noi pensiamo alla fede così, no? Sta roba qua, e quindi io devo fidarmi di Dio. Impossibile. Impossibile. Infatti non ce la facciamo. Ma è l'esatto contrario. Che Dio ti viene vicino. E ti dice: Esther, io mi fido di te. Io mi fido di te. E la nostra risposta è: ma sei matto?
Ma sei matto?
Ma guarda che io sono inaffidabile!
Vi ricordate cosa gli diceva San Filippo? Tienimi una mano sulla testa, così, no? Signore, tienimi una mano sulla testa.
Perché se tu togli la tua mano dalla mia testa, che cosa fa Filippo?
Filippo se ne va. Filippo se ne va. Questo è l'annuncio. Allora cambia completamente la questione. Gesù Cristo sta venendo a dirci stasera, a te e a me, io mi fido di te, io ti amo. Io ti amo veramente, così come sei. Come sei.
E chi stasera fra di noi è in una condizione peggiore, cioè come Levi, maggiormente sarà contento. Maggiormente sarà felice. Perché?
Perché scopre questo amore.
Gratuito. Che non ti chiede di cambiare, perché noi ci abbiamo in testa questo paradigma. Ah sì? Allora adesso Dio ti ama, giusto? Ora coraggio, tirati su e vai.
Ma Gesù sa che siamo deboli, siamo fragili. L'esperienza bellissima di Filippo, qual è stata? Che lui non aveva forza. Nessuna forza. Nessuno. Quando ha avuto forza Filippo? Quando lo Spirito Santo è entrato dentro di lui. Ma quali meriti aveva Filippo perché lo Spirito Santo gli facesse diventare un cuore grosso così, gli spaccasse addirittura la cassa toracica e questo andava in giro con un cuore il doppio di quello normale e con dei battiti che uno stava su uno?
Non sono mica favole, sapete, Noi ormai mettiamo tutto via, per cui sono tutte favole per noi, ma non sono favole, basta leggere il processo. Quelli che stavano vicino a San Filippo sentivano nel cuore di San Filippo.
Cavolo. E dove era Filippo quando lo Spirito Santo lo ha preso? Nel profondo dello Sheol, direbbe la scrittura. Filippo andava a rifugiarsi nelle catacombe. Ma secondo te perché andava nelle catacombe?
Dice, ma non so, era mezzo appassionato, gli faceva, sai, un po' così, un po' eccentrico, capisci? Cioè, questi erano romani, questo era fiorentino, capisci che un fiorentino a Roma era un problema, allora dice, meglio che io mi infilo, mi nascondo.
No, Filippo andava a cercare i santi, perché nelle catacombe cosa c'era? Santi, no? Per gridare a Cristo, manda il tuo spirito. Ma è un simbolo per noi, capisci? Dio non manda lo Spirito Santo alle persone che sono a posto già, perché non ne hanno bisogno. Dio manda lo Spirito Santo a quelli che sono nelle catacombe, a quelli che sono nella morte. Il popolo di Israele lo ha tirato fuori dalla morte e il popolo di Israele celebra sempre questa vittoria, sempre. La morte dalla quale sono stato tratto la poteva compiere solo Dio. È uno spettacolo. Per cui per noi la conversione e la fede è una volta per tutte, no? Noi pensiamo, ho fede e ce l'ho per sempre, ma non è così. Non è così. La fede è oggi, adesso, stasera, domani mattina, si ricomincia in questo rapporto, dove io non sono solo, ma sono con la Chiesa. Secondo voi perché dicevano un tempo extra ecclesia nulla salus?
Poi siamo diventati furbi, diciamo che assolutamente, perché questa parola vuol dire che noi buttiamo fuori tutti gli altri. Non c'entra niente proprio con la nostra mentalità.
Cosa vuol dire? Fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Che vuol dire?
Vuol dire questo, Non è che quelli che stanno, i buddisti, i shintoisti, quelli che non credono sono dannati, non c'è da niente. Dice così San Matteo, è lui che lo dice, eh? Altre parole evidentemente. Dio ti ama così tanto, si fida talmente di te, che ti dà un popolo, che ti dà una comunità. Stando dentro questa comunità, tu sei salvo. Che cosa vuol dire salvo? Quello che ha detto il Papa qui. Felice. Non che hai risolto i problemi, eh? No, no, molto di più. Felice. Che io posso sentirmi dire dal mio vescovo, tu non fai quello che pensi bene tu, tu fai quello che dico io bene per te. E questo mi uccide, capisci? Eppure non sono morto. Sono felice. Sono contento. Perché? Ci direbbe San Filippo, riprendendo la frase che diceva un altro santo, Francesco, nella volontà di Dio c'è la mia gioia. Nella volontà di Dio c'è la mia gioia. Che spettacolo. Allora, io non so se con queste premesse vi ho aiutato, penso di sì, spero di sì. Quando, a Dio piacendo, le prossime volte avremo l'occasione di vedere appunto queste le beatitudini, le raggrupperemo, questo ci servirà, perché ci aiuterà a capire, perché se no, beati i poveri in spirito, di essi il regno dei cieli. Allora dobbiamo fare tutta una disquisizione chi sono i poveri spiriti. Vedrete che questo foglio ci aiuta. Finisco, ultimi 5 minuti, posso? Quante sono le beatitudini? Chi si offre?
8.
Chi è d'accordo sul dire 8? Alzate la mano chi è d'accordo. Adesso non l'alzano perché si dice che si sa mai che si è sbagliato. Per noi le beatitudini sono 8, perché la nona beatitudine non ci piace. Non ci piace. La nona beatitudine è una roba che ci sta un po' indigesta. Perché la nona beatitudine dice così: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno cose negative contro di voi. E dice, rallegratevi. Perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Perché si diverte, voi sapete che l'unico che dice delle beatitudini è San Matteo, no? San Luca riporta le beatitudini, ma sono 4, e poi ci mette dall'altra parte i 4 guai, eh? Ma perché Matteo parla delle 9 beatitudini? Vi dicevo che il contesto è sempre quello liturgico, eh? È la comunità che fa esperienza. Nella comunità di Israele c'è un come si chiama, arredo liturgico, che è un candeliere, se avete presente, fatto così, a 8 braccia. In realtà sono 9, perché qui ce n'è un altro. Poi ce n'è uno fatto a 7 braccia. Il popolo di Israele, a seconda delle feste, usa questi arredi liturgici, mettendoli dove? Ogni famiglia ebraica, perché la liturgia è familiare, allo Shabbat, il sabato, lo mette al centro della tavola. E quando fanno la Pasqua, quello a 7 braccia, e quando fanno Pasqua e le altre grandi feste, mettono quello a 9 braccia. E cosa sono queste 9 braccia? Se voi andate a vedere, i rabbini insegnano che questi sono nient'altro
che lo Spirito di Dio, che dà luce, che illumina, che è in mezzo per guidare, illuminare. Vi ricordate quando Gesù dice: io sono la luce del mondo? Per noi è come dire un fatto morale: vi do delle regole che vi do. Per gli ebrei era chiarissimo. Gesù diceva: la luce che voi celebrate nello Shabbat, la luce che voi celebrate a Pasqua, sono io. Capisci perché l'ha messa in croce? Sei io? Ma te sei fuori? Ma te sei fuori? Se io stasera venissi a dire:
guarda, segui me perché io sono Dio, poi guarda, Mauro gli dici: guarda, ha detto quelle cose che hai detto, ma questo è ciò, andiamo in psichiatria. Perché
però Gesù ha fatto così, Tu ci crederesti a uno che viene a dirti: segui me perché io sono Gesù?
Impensabile.
Come hanno fatto a crederci? Come hanno fatto? Perché? Perché c'è stato, come Filippo, lo Spirito Santo che gli ha dilatato il cuore. Infatti vi ricordate quando gli dice Gesù, dopo che questi se ne sono andati, che Gesù parla a Cafarnao, gli ha dato da mangiare, si sono riempiti la pancia, e poi Gesù comincia a fare tutto il discorso: io sono il pane della vita, che... e questi capiscono che è svitato. Dice: meglio non andarci più dietro sto qui, facciamo molte figure. E vi ricordate cosa dice Gesù? Volete andarvene anche voi? Gli dice agli apostoli. Perché guardate, non c'è problema, la porta è là. E la risposta di Gesù? Scusate, la risposta di Pietro a Gesù?
Ma da chi andremo? Tu solo hai parole che sono vita sempre, che mi danno sempre vita, che mi risorgono dalle mie morti.
Capisci cosa vuol dire vita eterna? Questo. Quello che tu dici mi tira fuori dalla mia morte, dalla mia morte di tutti i giorni, da quella vita così grigia e monotona.
Non so se la vostra vita è così, la mia lo è, grigia e monotona. Tutti i giorni le stesse cose: ti alzi, devi dire le lodi, l'ufficio delle letture, la meditazione.
Poi diceva: il Signore, lo faccio più veloce possibile perché guarda, adesso c'è già chi mi aspetta. E dice: no, potevi svegliarti prima, lo sai, ma avevi ragione, però adesso poi parli con quello, poi parli con quell'altro, vai da quel malato, torni indietro, poi fai la messa, dici il rosario, fai un po' di adorazione, poi dopo c'è l'incontro con questo, con quello, con quell'altro, poi arrivano le 11 di sera, entri in casa e dici: grazie a Dio c'ho due gatti, mi coccolano un po', arrivano, mio, io mi accarezzo un po', mi addormento, poi sono una di notte, toglietevi di qui, vai a letto, dormi, lì domani mattina sono alle 6:30, oh cavolo, si giorni un po' prima che c'è la novena dei morti, boom, e ricomincio.
Sempre uguale.
Una mia amica, Santa Faustina, diceva così:
o vita grigia e monotona, io ti benedico perché lì incontro il mio Signore.
Come? Come lo incontro? Così. Voi siete parrocchia di San Siro, no? Anche l'oratorio è la parrocchia di San Siro. San Siro era un vescovo, ne ha fatti di tutti i colori, dicono. Sicuro che è stato un grande evangelizzatore, perché se ancora oggi, dopo 1700 anni, ci ricordiamo di lui, Ma ha fatto una roba che è nella leggenda di San Siro. Per noi la parola leggenda già vuol dire in cosa non vero, no? Quando tu entri a San Siro in chiesa, sul presbiterio vedi questo vescovo che è vicino a un pozzo e che si sta divertendo a schiacciare un basilisco. Mi sbaglio? Così no? Ha preso sto basilisco e gli ha detto, per piacere. E il basilisco gli ha obbedito, no? È sceso e si è infilato in mare e non è mai più tornato.
Dice, ma ci stiamo raccontando delle favole qua.
No, no. Perché nel Medioevo era il modo più bello per dire il battesimo. Che cos'è il battesimo? Che cos'è il battesimo? Il battesimo è essere immersi dentro l'acqua. Battesimo di questo, immersione. Immersi dentro. Oggi gli facciamo un po' di acqua in testa perché sennò le mamme e le nonne diranno accidente. Io ho fatto un battesimo un mese fa nella mia parrocchia per immersione, e io d'accordo con il genitore, no? Mi ha detto, bene, facciamo questo regalo, e io ho detto a questa mamma, ma stai bene attenta, vai da tua nonna e digli che lo facciamo per immersione, perché tua nonna gli viene un po' colone. E questa mi dice, sì, ma non l'ha fatto. Io tranquillo immergo questa bambina. Sapete cosa è successo mentre io dicevo, io ti battezzo nel nome del Padre? E c'era un altro prete, mio amico, lì vicino a me, mi ha detto che è in diavolo. No, è la nonna. Tranquillo, è la nonna. Sai, battesimo vuol dire una cosa seria, che il basilisco, che cosa faceva? Il basilisco rendeva infetta l'acqua, capisci? Sporca il tuo battesimo. Voi siete una parrocchia che per Genova dovete essere una luce, perché siete la prima cattedrale di Genova. Ma non è la chiesa di muri che non ce ne faccia niente, voi siete sensibili, non quei muri lì. Voi siete chiamati a essere la luce per Genova. Ma in che senso? Perché il cardinale dice, questa parrocchia, no, Genova vuol dire le altre persone che stanno qui nel quartiere Maddalena. Quartiere Maddalena questo, no?
Sì, siamo già a
Allora, questi due quartieri, va bene? Allora, in questi due quartieri, quando è passato per strada, uno deve dire, guarda la luce, come succedeva per San Filippo. Quando passavano per strada a Roma San Filippo, sapete cosa dicevano? Passa Dio. Così è. Passa Gesù Cristo. E questo faceva di tutto per farsi odiare, per farsi disprezzare. Partiva, si tagliava il cappello a metà, andava in giro con un cappello a metà così. E dice, mi diranno che sono scemo, no? E quando passava, guarda, è così povero, è così umile, è così. Poi col cantalice, questo c'ha il vino, quell'altro, poi dice, dammi da bere, che così pensano che siamo degli ubriaconi. E cosa gli dicono? Che bello, un santo che dà da bere a un altro santo. Oh, non gliene andava bene uno a sto santo lì. Perché era quest'acqua. C'è un basilisco che vuole inquinare la mia e la tua vita, che vuole rendere sporco il nostro battesimo. E come se c'è? E la Chiesa che lo sa, il giorno in cui ti è battezzato, l'ho esorcizzato. L'ho esorcizzato, l'ho mandato via. Ho fatto un esorcismo su di te la Chiesa, lo sai, no? Spirito del male l'ha chiamato, e per noi, Satana. Mi dice così? La Chiesa, Siro è la Chiesa. In questo momento non sono nessuno io sono semplicemente ministro, servo della Chiesa che sta facendo questo nella tua vita. Sta mandando via il basilisco, sta rendendo il tuo battesimo vivo. La parola di Dio rinfresca, la parola di Dio fa sì che tu stasera puoi tornartene a casa riposando sul fatto che c'è uno che ti ama. Questa roba qua Sapete che succede ancora nella Chiesa? Quello che scrive qui e su cui si ispira Matteo succede nella Chiesa, salvo che purtroppo noi non siamo abituati. Quando ci vengono accese queste 9 luci? La veglia di Pasqua. Se voi andate alla veglia pasquale, oggi ormai facciamo tutti le veglie pasquali, super pocket coffee, sai? Per prendere un caffè, però no, non c'è la disposizione, allora pocket coffee, così, però un'altra roba. Sono 9 le parole. Se tu vai, entri nella veglia, la prima parte della veglia, dopo l'accensione del fuoco, la luce, la prima luce, come facevano gli ebrei, facevano una preghiera e accendevano la luce che stava al centro, più in massa, e poi leggevano una parola, e poi sapete cosa facevano quei figli? Gli dicevano: a te questa parola cosa ti ha detto? Tu dove sei in questa parola? E questi rispondevano così: ma secondo me questa parola vuol dire perché per quelli che discorsi. E il papà gli diceva: a te, alla tua vita. Allora c'erano due risposte, o i bambini saggi o i bambini stolti. Sapete qual era la diversità fra gli uni e gli altri? Che i bambini saggi erano quelli che erano dentro quella parola, cioè quelli che dicevano: Dio mi ha fatto, mi sta dicendo. I bambini stolti erano quelli che erano fuori da questa parola. E cosa doveva fare il papà con i bambini stolti? Aiutarli a entrare in questa parola. E accendeva la luce. 9 luci. Se noi voi guardate la veglia pasquale, scoprirete che è così. Alla veglia pasquale si accende il cielo pasquale, e poi noi non abbiamo più la superlettina liturgica degli ebrei. Vabbè, è un'altra roba, ma vengono accese 9 luci. Le prime 3 letture sono la notte del mondo, Dio che crea. La seconda, la notte della fede, Abramo. Abramo che sente questa promessa, sarà così la tua discendenza. Eppure lui è sterile con noi. La terza notte, la notte di Isacco, padre, qui c'è la fiamma, c'è il fuoco, qui c'è il coltello, qui c'è la legna, ma dov'è l'olocausto? E l'olocausto era lui. E il padre che gli risponde: sul monte Dio provvede. E avanti, capito? Allora mi spiace che vi ho un po' stancato, ma noi così spero con questo che ci aiuti per le prossime volte invece a entrare direttamente poi dentro le beatitudini. E vi invito a fare un piccolo compito, se avete voglia, in questo mese, che è un mese bellissimo. E il compito è di mettervi lì e di leggere tutto di fiato il capitolo 5, 6 e 7 di Matteo. Perché generalmente noi non lo leggiamo tutto di seguito, lo leggiamo un pezzo. Leggetelo tutto, perché? Perché le beatitudini non siamo noi a spiegarle, è Gesù che le spiega, e sono già spiegate subito dopo. La prossima volta, se ci avete una Bibbia, se avete voglia, la portate e facciamo, la usiamo, va bene? Stavolta nessuno ha parlato, io sono stato solo io a parlare. La prossima volta, a Dio piacendo, ci aiuteremo a vicenda, a vedere su queste basi questa parola cosa dice a me, cosa vuol dire per me, Ecco. Voi conoscete questa cosa simpatica che raccontano di San Siro? Che San Siro ha chiesto a tutti di pregare perché doveva mandare via il basilisco. E un genovese un po' sordo ha capito il basilico. Non la sapete? No? Allora questo ha capito il basilico. capisci?
E lui vendeva basilico.
Allora sente il vescovo che dice: pregate, pregate, perché la prossima settimana, invocando la misericordia di Dio, noi distruggiamo il basilico. E questo dice: ma cosa gli ha fatto il basilico? Lui,
la cosa dalla moglie.
E gli dice: ma sempre il vescovo distrugge il basilico. Il basilico? Sì, e gli diventiamo poveri.
Dice: ma vai dal doge. Allora questo parte va dal doge.
Dal doge gli dice: ma guardi, il vescovo ha detto che vuole distruggere il basilico.
Ma come?
Come matto?
Come va qui?
Allora parte, va, ma lo trova in chiesa che sta pregando. Allora per un po' aspetta, per un po' aspetta, poi si avvicina e gli dice: vescovo, e questo tutto immerso in Dio si gira, lo guarda, e il doge dice: ma il basilico è buono, non va distrutto. E il vescovo lo guarda e gli dice: cosa? E questo si pensa una cosa di Dio e di tutti i vescovi. Allora torna indietro. Poi pensa però: ma insomma, più del vescovo ci sarà il Papa. Allora manda una lettera al Papa, una missiva, dicendo di mandare uno che convinca il vescovo a non uccidere il basilico cinese. E perché il Papa si convinca, sai cosa fa? Gli manda il testo.
E c'è fatto a Roma il testo, grazie a San Siro. Non lo sapevate?
È così.
Va bene, a parte la battuta.
Adesso
finisco leggendovi una cosa di Santa Faustina, perché questa sera noi ci abbiamo avuto quattro amici che ci hanno aiutato. Il primo è San Siro, il secondo è San Filippo, e li abbiamo resi presenti, sono presenti, sono loro che ci hanno parlato. E poi c'erano due amici a cui ho chiesto aiuto. Uno è Santa Faustina e l'altro è San Giovanni Paolo II. Ecco, io vi invito, non giudicare questa parola. Non fare come facciamo di solito. Mi piace, non mi piace, è stato bello, è stato brutto, è stato lungo, è stato storto, è stato... Non serve a niente, serve a nulla. Il Signore ha preparato per me e per te una parola stasera. Portatela a casa. Questa parola è sempre, in tutto quello che abbiamo fatto, ci abbiamo girato in giro, è sempre questa. Guarda che io ti amo. E Santa Faustina ce lo dice in modo meraviglioso. Figlia mia, di che sono l'amore e la misericordia in persona. Quando un'anima si avvicina a me con fiducia, la riempio di una tale quantità di grazia che essa non può contenerla in sé e la irradia sulle altre anime. Capisci che se tu credi stasera che Dio ti ama come sei, sempre, quando vai a casa non litighi più con tuo marito o con tua moglie, perché se Dio ti ama come sei, ama anche lui com'è, ama anche lei com'è. E anche tu puoi amarlo com'è, senza pretendere che cambi. Le anime che diffondono il culto della mia misericordia le proteggo per tutta la vita, come una tenera madre protegge il suo bimbo ancora lattante. Ti dico, tutto ciò che esiste è racchiuso nelle viscere della mia misericordia. Quanto dolorosamente mi ferisce la diffidenza verso la mia bontà. I peccati di sfiducia sono quelli che mi feriscono nella maniera più dolorosa. Ciò che a Dio dispiace non sono le nostre debolezze, ma che non ci fidiamo che Lui ci ama e che ci risorge sempre. Glielo chiediamo stasera, per noi e per quelli che sono con noi. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, permetti a noi i nostri debiti,
come noi le rimediamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e credente. Ecco, le altre volte faremo solo un'ora. Questa è la tua parola.
Amen.
Grazie.